fabbrica sono passato a fare l'educatore nei processi di demanicomializzazione degli ospedali psichiatrici di prima di Grugliasco e poi di Collegno. Anche lì c'era un movimento di idee, ma anche proprio un movimento politico che poi portò alla la famosa legge 180 per la legge della demanicomializzazione. Quindi in quegli anni lì, diciamo, gli operatori sociali stavano nei movimenti, volevano andare nei movimenti.
Okay.
Sì, che viene dal movimento ovrero, e dalla fabbrica, e dalla manicomio, si dice sanatorio, no? Dove
fanno sbocco?
E veniva soprattutto da questa esperienza del manicomio, che non tenía que ser manicomio, che llevó aquí en Italia una ley muy importante, que es la Basaglia, que empezó todo este trabajo porque los manicomios se abrían y la gente podía salir de los manicomios y vivir de manera distinta y contra la antipsiquiatría.
De institucionalización de las personas psiquiátricas.
Poi c'è stato un momento della tecnicizzazione dell'operatore sociale, quindi i riferimenti teorici, le applicazioni metodologiche, la professionalizzazione, quindi dallo spontaneismo pionieristico iniziale siamo passati alla professionalizzazione, dove dei saperi si sono iniziati a strutturare, per certi versi anche un po' ad istituzionalizzare.
Después se pasó a la fase de la institucionalización y profesionalización de los monitores. Entonces, espontáneo. Lo que era antes espontáneo. Lo que era, pero que venía del movimiento, ¿no? Como un empeño de ciudadano. Pasó a ser muy profesionalizado con referencias teóricas, metodología.
Poi c'è stato il momento delle aziendalizzazioni degli enti pubblici, delle istituzioni ai quali gli operatori professionali, gli operatori sociali facevano riferimento. Ovviamente io sto un po' generalizzando, perché le cose sono state portate avanti in modo molto più articolato, ma lo faccio per, diciamo così, come per riuscire a capirci, per comodità di comprensione.
Otra fase è la istituzionalizzazione, che ha sido come para
una gerarchizzazione dei rapporti.
Sì, una gerarchia delle relazioni e un lavoro strutturato dalle istituzioni.
E poi c'è il momento che io chiamo, parafrasando l'amico Ben Azayag, delle passioni tristi, dove gli operatori sociali hanno iniziato, a causa della crisi, della mancanza di risorse finanziarie degli enti pubblici, hanno iniziato a sperimentare questo grande senso di impotenza, di non realizzazione.
Otra fase, la de las pasiones tristes, porque por la crisis y porque las instituciones, los ayuntamientos no daban dinero para trabajar, toda esta gente ha empezado a trabajar sin
dinero. Ma questo allo stesso tempo è stato, paradossalmente, ma come sempre capita in questi momenti, perché se noi pensiamo ad esempio alla pedagogia degli oppressi di Paolo Freire, è nata proprio perché c'erano gli oppressi. Questo è un momento, quello delle passioni tristi, dove invece a mio parere qualcosa ha iniziato a muoversi nel campo degli operatori sociali, perché proprio dalle mancanze è messo in moto un desiderio.
Ahora, creo que sea la fase actual, después de la crisis, la falta de alguna cosa, como una paradoja, pero la falta de alguna cosa ha puesto en movimiento el empezar a trabajar, a reaccionar a esa falta.
da una, diciamo così, da una visione, sempre per dirla un po' con Benazayag, di un futuro visto come risorsa, si era passati a un futuro visto un po' come minaccia. E noi, dico, una buona parte degli operatori sociali, a mio parere, ha voluto reagire a questa cosa qua.
E ne sei passato dal futuro visto come un recurso al futuro visto come menaza, los monitores han querido reaccionar a este pasaje que non
esultaba. E qual è la prima cosa che... cioè mio amico Gianni Delia, scusate. Qual è la prima cosa che un operatore sociale può mettere in campo quando mancano le risorse? Se stesso, cioè il proprio desiderio. Questa è la prima cosa. La prima ricchezza, la prima risorsa siamo noi stessi.
E come hanno potuto reazionare questi monitori? Cosa che potevano utilizzare? Ellos mismos, come
primi
ricorsi. E il deseo al senso del suo.
Cioè mettere in campo il proprio desiderio di fare bene con e per l'altro.
Il desiderio di hacer bien con y para el otro.
Rispetto alla tematica dei saperi delle comunità, che sovente non vanno di pari passo con i saperi delle istituzioni e di chi la rappresenta, cioè noi operatori sociali, beh, questa cosa è un po' vera. È vera e bisogna rifletterci su. La riflessione che io ho fatto è la seguente: attenzione, le istituzioni e noi operatori sociali ci mettono nel posto del sapere e del potere. Tu come educatore professionale sai, rispetto alla domanda di aiuto che ti arriva, qual è la risposta che devi dare.
Hai questa differenza tra la sabiduria della comunità e la sabiduria formalizzata. Es necesario hacer una reflexión sobre este problema. Y la su reflexión es esta. Tú, educador, tú, monitor, ¿qué haces si la institución te pone en un sitio de poder porque tú sabes, entonces tú puedes, entonces tú tienes poder? ¿Qué haces tú?
Ma in questo momento storico, che non ci sono le risorse per poter dare questa risposta, questo meccanismo, questo sistema è andato in crisi.
E in questo momento storico, per la crisi, non tenendo recursos perché il educatore pueda dare una risposta, in questo momento...
questo meccanismo dell'avere la risposta è andato in crisi. E allora questa è un'ottima occasione per comprendere, anche grazie all'insegnamento di Paolo Freire, che in quel posto bisogna lasciare anche un vuoto.
Ed è un momento per intendere che in questo sito è necessario lasciare un vuoto.
Perché sapere per l'altro rischia di diventare potere sull'altro.
Perché conoscere è al posto dell'altro, no? Un cambio di logro, può trasformarsi in un potere sopra.
Ecco, rispetto a questo c'è da dire che in quel posto lì di sapere e potere l'educatore professionale ci deve saper stare, appunto lasciando un vuoto che viene riempito, dovrà essere riempito invece dal sapere dell'altro, della persona verso la quale si porta il proprio aiuto. Ma quello è anche un posto dove si gioca una funzione simbolica, che è la funzione simbolica paterna. Su questa cosa l'autore Recalcati insegna.
Questa questione del sapere e potere si tiene che eliminarla e dejar un vacío, perché può essere rellenato del saper dell'altro. Però in questo tema se juega un'altra questione.
Una dimensione simbolica.
Una funzione simbolica che è
il papel paterno.
paterna, però.
Rappresentare la figura del padre.
Funzione simbolica che non ha nulla a che fare con i generi maschili e femminili. È una funzione simbolica, così dice questo autore qui. E questo ricalcare. E questo è molto importante. Che cosa qual è? In che cosa consiste questa funzione? Rappresenta la legge, la giustizia.
La funzione del padre, la funzione simbolica, rappresenta la legge, la giustizia.
La legge.
La legge.
Le regole. E poi rappresenta la possibilità di trasmettere un'eredità.
E la possibilità di trasmettere un'eredità.
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 L'eredità è quella del desiderio. Noi operatori sociali dobbiamo essere dei fautori, diciamo, dobbiamo creare le condizioni affinché gli altri, verso i quali portiamo le nostre relazioni educative, la nostra relazione di aiuto, ritornino a desiderare.
Tenemos como monitores educadores la necesidad de crear las condiciones para los otros con los cuales trabajamos, las condiciones porque ellos pueden volver a desear.
Ma non chiudo.
Con desiderio.
Una battuta ancora, vai. L'ultima.
Questo desiderio si può solo esprimere in un ambito di legame sociale.
Il desiderio si può espressare solo nell'ambito della relazione sociale.
Se dobbiamo pensare all'educazione come pratica di libertà, tornando ai principi di Freire, questa libertà va intesa come libertà che passa attraverso la liberazione dell'altro, dello più svantaggiato, di quello che ha bisogno. Perché se no nessuno potrà mai viverla a pieno questa libertà. Chiudo qui, volevo parlare anche.
Inizia adesso il convegno vero e proprio, ma non ce la facciamo. Grazie Francesco. Allora.